la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti di mercoledì 21 febbraio siamo con voi in Newsline, la nostra fascia informativa locale mattutina. Buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Diamo subito la linea per uno sguardo al tempo. Già vediamo un bel cielo aperto e sereno sui tetti di Firenze, in particolar modo degli studi di Controradio. Ma cosa avverrà? Lo chiediamo dall'AMA Francesco Pasi oggi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Cosa potete dirci allora?
Ma per oggi direi che, come hai detto tu, non cambia, il tempo buono, soleggiato, un po' più freddo in mattinata, con c'è stata un po' di inversione termica durante la notte. La provincia più fredda, quella di Arezzo, con temperature prossime anche a 0 gradi. Nel pomeriggio comunque si ritorna su valori primaverili, fino a 17-18 gradi in alcuni casi. Ma già dalla giornata domani avremo un progressivo peggioramento, arriveranno le nuvole domani, quindi domani mattina in compenso farà meno freddo e avremo anche la possibilità di qualche goccia di pioggia sulle province più settentrionali, in attesa di un forte peggioramento per l'arrivo di una perturbazione nella giornata di venerdì.
Ecco, questo peggioramento insisterà poi nel fine settimana, intanto diamo qualche anticipazione.
Diciamo che entriamo comunque in generale in una fase più di variabilità, quindi il tempo sarà più instabile, la giornata di sabato vedrà ancora delle precipitazioni sulle zone interne, mentre invece domenica il tempo dovrebbe temporaneamente ristabilirsi. Le temperature sono previste in leggero calo, arriva dell'aria più fredda marittima, quindi tornerà forse anche un po' di neve in Appennino nella seconda parte di venerdì, e le temperature scenderanno su valori più prossimi alla media.
Bene, intanto ci siamo spinti fino alla domenica, poi ne sapremo di più naturalmente nei collegamenti che concluderanno questa settimana. Grazie a Pasi, grazie all'AMA. Ci viene scritto al nostro numero WhatsApp intanto un'informazione inerente alla circolazione: coda in ingresso a Prato sul viale Da Vinci, siamo fermi a Gigli da 20 minuti. In realtà non mi sembra proprio una notizia, nel senso che quella zona poi in questa fascia oraria non è nuova, insomma, queste congestioni di traffico, ma qualora vi fosse anche la motivazione rispetto a quanto sta succedendo, un incidente, qualsiasi tipo di aggiornamento che possa essere utile per chi si trova appunto nell'area, condividetelo scrivendoci al 342 81 04 111. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi entriamo in Newsline con le notizie.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Da domenica a mercoledì, Ascoltami di Virgilio Sieni. Coppie di danzatrici e persone non vedenti esplorano l'origine del gesto poetico e la sua trasmissione nella relazione tattile tra i corpi, ampliando canali energetici ed elementi percettivi.
Viaggio, Controradio e Controradio Club organizzano Felicitazioni Tour 2024 in Corriera, oltre la Cortina di Ferro. Visita la fantastica mostra antologica dei CCCP a Reggio Emilia in compagnia di Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, ex CSI. Pullman da Firenze, visita guidata alla mostra, visita di Reggio Emilia e del busto di Lenin a Cavriago con la sua toponomastica in compagnia di Max Collini. In Corriera oltre la Cortina di Ferro. Visita la mostra dei CCCP a Reggio Emilia domenica 3 marzo con Controradio. Per info controradio.it/viaggi e iscrizioni tramite banner CCCP sul sito. Ultimi 6 posti. Scadenza iscrizioni venerdì 23 febbraio. Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Mercoledì 28 febbraio alle 21, L'Avamposto, documentario di Edoardo Morabito alla presenza del regista. Un road movie avventuroso e rocambolesco che unisce i temi dell'emergenza climatica, la foresta amazzonica e il culto irresistibile dei Pink Floyd. Il racconto di una battaglia per salvare il pianeta, girato fra il cuore dell'Amazzonia e Londra. Mercoledì 28 febbraio alle 21, Critico per un giorno, al Cinema La Compagnia di Firenze. Prenota a club@controradio.it. Controradio Club, il club degli ascoltatori di Controradio. Visite alle mostre, da Palazzo Strozzi ai CCCP a Reggio Emilia. Viaggi dall'India a Napoli. Gratis al cinema La Compagnia per Critico per un giorno. Gratis alla Rock Contest. Sconti fino al 50% su spettacoli e concerti. Le iniziative della radio in esclusiva. È bello essere soci del Controradio Club, sicuramente per tutte le agevolazioni e vantaggi, ma soprattutto perché ti garantisce di poter continuare ad ascoltare ciò che ami sentire. Controradio. Entra anche tu nel club degli amici di Controradio. Puoi farlo in radio dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio o online su www.controradioclub.it. Al Centro Pecci di Prato, giovedì 22 alle 18.30 per Centro Pecci Books, Chiara Sfregola presenta L'estate verticale in dialogo con Chiara e Dilettanti. L'ingresso è libero. Venerdì 23 dalle 18 a mezzanotte Centro Pecci Night, dedicato alla nona edizione di Black History Month Florence, con incontri, performance e musica in collaborazione con King Caleri, Na Project Space e Hug Sounds, oltre all'apertura straordinaria delle mostre in corso. Ingresso 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
Controradio.
Sì, c'è coda per il bivio tra la 1 e la 11 per lavori, coda proprio con camion e tutti fermi, quindi la cosa si rifletterà anche sul viale da Vinci e tutto quanto, bloccato.
Ma come sarete, come saranno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici? Davvero un confronto, un feedback diretto? Ci date informazioni anche voi dalle vostre macchine, dalle vostre case, dai vostri luoghi di lavoro, ovunque voi siate, noi ci siamo con le nostre onde e con i nostri canali cross mediali. Allora, 8:11 minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi. Naturalmente su controradio.it trovate in apertura la notizia arrivata nella tarda serata di ieri, perché il ritrovamento è stato fatto poco prima delle 21, il corpo del quinto operaio sotto le macerie del cantiere di Firenze. Nel quinto giorno, a conclusione del quinto giorno di ricerche incessanti e difficili da parte dei vigili del fuoco, è stato recuperato il corpo della quinta vittima e poi recuperato intorno alla mezzanotte, perché le operazioni insomma erano delicate. Allora sentiamo le parole a caldo raccolte dai colleghi al cantiere di Via Mariti ieri sera, una volta appunto annunciato il ritrovamento, da parte di Marisa Cesario, comandante dei vigili del fuoco provinciali di Firenze.
È stato trovato, io posso dire l'area dov'è, è stato trovato tra più o meno a distanza di 4 metri dal perimetro di sinistra, quindi noi avevamo lavorato in tutta la parte del corridoio dove erano stati individuati poi gli altri tre corpi, e quest'ultima vittima è stata trovata ripeto un po' più profondità e più a destra, più nella parte destra del cantiere. Non era quella più in profondità, però era più diciamo verso la parte centrale del cantiere.
Quella pinza che sbriciola, sì, è stata fondamentale per spaccare il cemento.
Certo, sì, è stata fondamentale, perché quella ci ha consentito di andare avanti, di maciullare così le parti delle travi più importanti e consentirci di passo passo di proseguire nella ricerca.
Questa è la cronaca delle scorse ore dal cantiere di Via Mariti, ed oggi sarà il giorno dello sciopero nazionale proclamato da CGIL UIL insieme alla categoria degli edili e anche a quella dei metalmeccanici. I segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri parteciperanno alla manifestazione che si terrà nel capoluogo toscano a partire dalle 16.30 nella zona del cantiere di Via Mariti. Presidi e manifestazioni raccontate anche da Popolare Network si terranno in tutto il paese, nelle fabbriche, davanti ai cancelli, nelle piazze, per consentire lo svolgimento della manifestazione fiorentina. Sono stati disposti divieti di sosta in via Mariti, tra via Ponte di Mezzo e via Giovanni da Empoli, in vigore tra poco dalle 9 di questa mattina, mentre dalle 12 scatterà la chiusura alla circolazione di via Mariti nella direttrice da via Ponte di Mezzo in direzione viale Redi. Avremo in collegamento per tutti gli aggiornamenti nel GR delle 12:47 il nostro inviato Domenico Guarino, mentre seguirà la manifestazione di oggi pomeriggio con finestre di diretta Raffaele Palumbo. Sui giornali di oggi troviamo i vari tagli anche dell'inchiesta, i vari aspetti su cui si sta focalizzando l'inchiesta della Procura di Firenze. Sospetti sul gancio, apre la Repubblica. La Procura ha delegato accertamenti sulla ditta che ha costruito l'ancoraggio e su quella che lo ha fissato. Si ipotizza che il cedimento di un dente possa aver innescato il crollo nel cantiere. Mentre di taglio alto sul Corriere, la polizia nelle aziende del cantiere, acquisiti documenti hard disk, trovato il corpo dell'ultima vittima, come vi raccontavamo oggi, la manifestazione nazionale della CGL. Poi fotonotizia dalla Nazione, l'ultimo dolore nel buio, come dicevamo, dopo più di 100 ore di ricerche i vigili trovano il quinto corpo. Abbiamo detto sin dalle prime ore di questa tragica narrazione di cronaca che non smettiamo di ribadirlo, ha schiacciato le vite innanzitutto di 5 operai sul lavoro, 3 feriti, e poi daremo conto nei prossimi giorni di tutti gli aspetti inerenti all'inchiesta. Ma quello che è accaduto nel crollo di via Mariti è un po' l'emblema del sistema economico sociale che si sta sgretolando, e allora non possiamo non pensare, non raccontare e non avere aggiornamenti anche dall'ex GKN. Lo facciamo con l'RSU, Dario Salvetti, ben trovato, buongiorno Dario.
Ciao a tutte e tutti.
Disdetta unilaterale con effetto immediato di qualsiasi accordo sindacale. Questo contenuto nuovamente in una mail, ricorderete quella di ormai oltre 2 anni fa che portò all'annuncio dei licenziamenti. Ebbene, con una mail QF ha comunicato questa disdetta. Lo avete annunciato insieme alla FIOM. Cosa rappresenta nel percorso di, possiamo dire, attacco nei confronti della rappresentatività e della forza sindacale all'interno della fabbrica?
Di fatto è un altro passaggio dello smantellamento della fabbrica, in questo caso dei suoi diritti interni, un altro passo dello smantellamento di una storia, perché quegli accordi sono accordi che noi ci portavamo dietro dalla Fiat, accordi di miglior favore economico, ma dentro ci sono anche accordi sui diritti sindacali e sull'agibilità sindacale, quindi il datore di lavoro, il padrone, chiamatelo come volete, che annulla i diritti sindacali concordati in decenni di lotte, alcuni anche molto recentemente. E è un attacco a noi, ma è un attacco precedente a tutti i lavoratori e a una storia di un territorio, ma è anche la dimostrazione che in ballo non c'è semplicemente l'assemblea permanente sì o no, su cui spesso QF mette l'attenzione, ma come abbiamo più volte spiegato, un'azienda che chiede il diritto a smantellare una fabbrica, una storia, senza che l'organizzazione sindacale possa dire nulla, cioè, e l'organizzazione sindacale in questo caso è anche, crediamo, guardia di un territorio, e questo è inaccettabile. Però diciamo che ogni giorno di più cade la maschera. Ricordiamo infine che QF è arrivata nel dicembre 2021 promettendo una reindustrializzazione, non si sa quanto ha pagato la società complessivamente, e quindi il sospetto legittimo che sia semplicemente il completamento di quello che voleva fare il fondo finanziario prima cresce ogni giorno di più.
Ricordiamo che poi arriviamo alla disdetta, ma veniamo da ripetute violazioni degli stessi accordi.
Sì, questi accordi sono stati disdettati e diciamo è stata gettata la maschera rispetto al fatto che comunque gli accordi non venivano rispettati. Noi non riceviamo i nostri cedolini busta paga dal novembre 2022, ci sono secondo noi anche delle violazioni sul contratto nazionale, siamo da 2 mesi senza stipendio a questo punto, gennaio e probabilmente anche febbraio, ma c'erano una serie di altri accordi che non venivano più rispettati, compreso secondo noi l'ultimo accordo quadro fatto nel gennaio 2022, scusate.
Ecco, in questo giorno in cui c'è appunto lo sciopero nazionale di CGIL UIL, la mobilitazione contro le morti sul lavoro si estenderà in termini di solidarietà e partecipazione allo sciopero in numerose fabbriche di tutto il paese, c'è però di fatto un omicidio sul lavoro che ha a che fare con una fabbrica, un omicidio di fabbrica in questo momento che è protratto ormai da 2 anni.
Sì, io non voglio usare termini che possono paragonare la nostra situazione alla tragedia del cantiere dell'Esselunga, ma ci sono tanti modi per distruggere un lavoratore, per distruggere un corpo. Noi in questo momento, ad esempio, siamo lasciati consapevolmente senza stipendio, e quando sei lasciato senza stipendio tu non sai cosa ne è di quelle 150-160 famiglie che oggi vengono lasciate senza stipendio, come mangeranno domani, se qualcuno dei nostri colleghi verrà spinto a un gesto inconsulto dalla demoralizzazione, dalla depressione. E certo, poi dopo, quando invece magari qualcuno di noi rischia di farsi male, allora improvvisamente acquistiamo un nome, veniamo umanizzati, si spiega che avevamo una famiglia, una provenienza, che avevamo dei problemi economici, però oggi c'è la disumanizzazione del lavoratore GKN, che sembra che non abbia bisogno di mangiare, di vivere, di lavorare e di avere anche un sostegno psicologico attraverso le attività culturali e ricreative che facciamo con il dopolavoro e con la società operaia. Ma c'è, sì, l'hai detto bene, anche una fabbrica che muore, e non è un caso che noi parliamo sempre di fabbrica e loro parlano sempre di stabilimento, perché quando tu chiedi di licenziare e liquidare una fabbrica, ciò che rimane è il guscio vuoto di un edificio in un territorio come quello di Campi e non solo, che macina record per consumi del suolo. Non è possibile che un privato arrivi, completi la distruzione della fabbrica e non renda conto a un territorio di che cosa vuole fare con 80.000 metri quadri di area.
In queste ore volevamo anche raccontare una notizia frutto di un percorso ostinato e volto a un processo condiviso a partire dal territorio e non solo, che si estenderà, ovvero la mobilitazione per l'intervento pubblico. Settimane di assemblee in varie regioni per l'azionariato popolare, l'assemblea di fabbrica non si fermerà e andrà oltre appunto la fabbrica di Campi Bisenzio.
Noi abbiamo lanciato questo percorso della reindustrializzazione dal basso per non lasciare alibi al vuoto industriale che viene creato in quell'area, avanzando proposte, cercando con gli strumenti che abbiamo di rendere queste proposte più operative possibili, per cui, come si sa, oltre a la SOMS, la Società Opera di Mutuo Soccorso, abbiamo fondato una protocooperativa, abbiamo lanciato un'idea di azionariato popolare che oggi ha 650.000 euro di manifestazioni di interesse, abbiamo un progetto industriale che ogni giorno dettagliamo, perché ogni giorno noi lavoriamo a quel progetto di riconversione ecologica. Detto questo, la nostra azione dal basso non è un alibi a ciò che manca dall'alto. Noi paghiamo tasse, noi abbiamo diritto a una politica industriale pubblica, la nostra non è una proposta che è autonoma da un intervento pubblico che secondo noi deve darsi in quei casi, soprattutto in cui la funzione imprenditoriale privata si disconnette dalla funzione produttiva e prende altre logiche. Lì l'intervento pubblico è più che mai necessario e per cui invitiamo la regione oggi a fare un prestito ponte ai lavoratori GKN, mettendo le garanzie rispetto a dei creditori privati, perché finisca il giochino della fame, che è un licenziamento di fatto, per cui è chiaro che questo giochino serve a farci licenziare giorno giorno, ma esistono secondo noi le possibilità per ragionare di un consorzio industriale pubblico a partecipazione regionale e dei comuni, perché si prenda la decisione politica di intervento pubblico perché nasca a Campi Bisenzio un polo dell'energia rinnovabile e della mobilità leggera, perché ne ha bisogno Campi, ne ha bisogno questa provincia, ne ha bisogno il paese, direi ne ha bisogno un po' tutto il mondo di questo genere di transizione. Quindi è l'ora di smettere di fare il compitino, siamo arrivati agli sgoccioli, ci vuole una decisione politica, ci vuole l'intervento pubblico.
È bene che appunto tu abbia ribadito il fatto che se non vi fermate questo non esime le istituzioni da assumersi il dovere di dare risposte e in termini appunto degli interventi quali tu hai descritto. Speriamo davvero che ci sia una non solo presa di coscienza ma un intervento chiaro a questo punto. Le assemblee intanto rientreranno in un percorso partecipato verso una mobilitazione che in primavera sarà legata allo sciopero globale per il clima, naturalmente lo racconteremo. Grazie a Dario Salvetti per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Allora, io vi potrei anche raccontare elezioni, Renzi rompe con il PD d'apertura sulla Nazione, ma anche il niet di Renzi a Schlein, ma si tratta di taglio basso sul Corriere, ancora il richiamo di Repubblica, Renzi Schlein quasi rottura. Però vi ho accennato solamente i titoli. Di politica parleremo dopo il GR di Popolare Network alle 8.40 nell'ambito di Tutti al Voto. Speriamo di parlare soprattutto di contenuti, programmi e strategie con un elemento della coalizione che sostiene la candidata sindaco di Firenze Sara Funaro, ovvero sarà nei nostri studi con Raffaele Palumbo e Giulio Raimondi, co-portavoce Europa Verde Verdi Firenze su Controradio e Controradio Web TV. Fra poco la linea a Popolare Network.
Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La mezzaluna rossa palestinese ha accusato Israele di prendere di mira i convogli umanitari e ostacolare il loro ingresso nella striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah al confine con l'Egitto. Secondo l'organizzazione, circa 400.000 persone rischiano di morire di fame nel nord della striscia, soprattutto dopo che ieri il programma alimentare delle Nazioni Unite ha annunciato la sospensione degli aiuti in quest'area per la mancanza di sicurezza. L'ONU ha invece denunciato la situazione dell'ospedale Nasser di Khan Yunis. Un funzionario che l'ha visitato ha detto che l'ospedale si è trasformato da luogo di guarigione a luogo di morte. Ha detto che all'interno ci sono ancora 150 pazienti senza cibo, né acqua, né elettricità. Nella notte almeno 14 persone sono state uccise in una serie di bombardamenti israeliani su Rafah e Khan Yunis nel sud della striscia. Dal 7 ottobre sono almeno 29.195 le vittime nell'enclave palestinese. L'aeronautica ucraina ha detto di aver abbattuto 13 dei 19 droni d'attacco lanciati questa notte dalla Russia. Due persone però sono rimaste uccise nella zona di Kharkiv dopo che un drone ha colpito l'auto su cui viaggiavano. Intanto il commissario del Parlamento ucraino per i diritti umani ha annunciato che 11 bambini ucraini si sono riuniti alle loro famiglie dopo essere stati rimpatriati ieri dalla Russia. Si tratta di 6 ragazze, tra cui 2 gemelle di 2 anni e 5 ragazzi. Il bambino più piccolo restituito a 2 anni, il più grande 16 anni, ha scritto sul suo account Twitter. Il rimpatrio dalla Russia è avvenuto attraverso la mediazione del Qatar e con il sostegno dell'UNICEF. Veniamo in Italia. Ieri sera a Firenze è recuperato il corpo del quinto operaio vittima della strage per il crollo nel cantiere di un supermercato in costruzione lo scorso venerdì. Per oggi i CGIL e UIL hanno indetto uno sciopero nazionale delle ultime 2 ore di turno. Presidi sono previsti in diverse città. A Firenze l'iniziativa sarà alle 16.30. Ci saranno anche i leader sindacali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Lo sciopero arriva nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri La ministra per il lavoro Calderone terrà un'informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo averle allentate nello scorso anno, i tecnici del governo starebbero ora lavorando a regole più stringenti sul fronte degli appalti e dei subappalti, sull'applicazione dei contratti, sul sommerso e sulla formazione dei lavoratori. Non sembra però essere stata accolta la richiesta dei sindacati di introdurre il reato di omicidio sul lavoro. E in Consiglio dei Ministri oggi arriva anche la riforma fiscale. Sulla base delle bozze circolate nelle ultime ore, il decreto prevede sanzioni ispirate al principio della proporzionalità e offensività e aumenta fino al doppio le sanzioni per chi incorre nella stessa violazione entro 3 anni. Ieri infine è arrivato il via libera dall'Aula del Senato al decreto per il superbonus, che era stato approvato a fine anno proprio dal Consiglio dei Ministri. Il testo fissa l'addio al superbonus, ma salva i lavori per il 110% certificati entro il 31 dicembre scorso. Prevede tra l'altro un aiuto per i redditi bassi, limitando gli interventi con il bonus barriere architettoniche per evitarne un uso improprio, così dice il governo. Giornata cruciale oggi per Julian Assange. A Londra, durante il secondo giorno di udienze, si decide il destino del fondatore di WikiLeaks, che potrebbe essere estradato negli Stati Uniti. Se il ricorso presentato dal giornalista non venisse accolto, risulterebbero esaurite le possibilità di azione legale presso la giustizia britannica, rimarrebbe solo un'eventuale opzione presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Alexander Smirnov, l'ex informatore dell'FBI incriminato nei giorni scorsi di aver inventato le accuse di corruzione contro Joe Biden e suo figlio Hunter, ha confessato di essere stato aiutato da 007 russi nel tentativo di infangare la famiglia del presidente. La rivelazione è stata fatta dal Dipartimento di Giustizia in un memo relativo alla sua detenzione, nel quale si afferma che l'ex talpa ammette contatti estesi recenti con dirigenti dell'intelligence di Mosca. Le 8:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dalla 1, dove troviamo coda per traffico verso sud tra via 1 Variante e via 1 Complanare Firenze Nord. Verso Bologna, coda per traffico tra Firenze Scandicci e il bivio con la 11. Qualche problema sulla Firenze Mare per lavori, coda di 8 km in direzione Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Pisa, coda di 2 km tra Firenze Ovest e Prato Est. In Fiepini rallentamenti per i spostamenti mattutini tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze, ricordiamo che per l'operazione di soccorso e messa in sicurezza è ancora chiusa via del Ponte di Mezzo tra via Mariti e via Giovanni dei Marignolli, con deviazioni già in vigore delle linee 23 e 55 di Autoline Toscane. Quest'oggi inoltre, 21 febbraio, in programma una manifestazione indetta dai sindacati CGL Will in occasione dello sciopero nazionale contro le morti sul lavoro. Il presidio inizia alle 16:30 in via Marittima, i provvedimenti di mobilità scattano a partire dalle 9. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 23 febbraio alle 21, Shakespeare in Socks. E se a interpretare Shakespeare fossero dei calzini? Oltre 30 drammi reali e potenti in una corsa contro il tempo che dà vita a una narrazione esilarante.
Vuoi imparare a fare radio e podcast? Sono aperte le iscrizioni a Radio Scuola, l'unico corso con una formazione completa.
Potrai produrre la tua demo professionale imparando dai professionisti del settore in collaborazione con Controradio. Speaking, conduzione, podcast, giornalismo, montaggio e tutto quello che c'è da sapere per fare della radio il tuo mestiere. Approfitta dello sconto Early Bird e iscriviti al corso in partenza ad aprile. Che aspetti? Scrivici a info@radioscuola.com. Radio Scuola, praticamente radio.
Controradio.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
La linea passa agli studi di Controradio Web TV, dunque siamo in radio ma anche sui nostri canali crossmediali per Tutti al voto. Avete sentito la sigla di apertura di questo format di approfondimento politico che ci accompagnerà fino all'appuntamento elettorale, amministrativo ed europeo di giugno. Saluto Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto.
Ben trovato a te e al nostro ospite naturalmente.
Egidio Ramondi oggi con noi, co-portavoce di Europa Verde, Verdi Firenze, Raimondi all'interno di una coalizione che sostiene la candidata del PD Sara Funaro per la corsa alle amministrative di Firenze, architetto, ex presidente dell'Ordine degli Architetti, più volte nei nostri studi per riflettere proprio su queste tematiche, oggi più che mai al centro della cronaca. Abbiamo sentito le sue riflessioni ieri in Newsline. Ribadiamo un concetto che per gli esperti del settore, stante quello che stiamo vedendo, pone in difficoltà dal punto di vista dell'interpretazione di quelle che sono le possibili cause. Tanti fronti aperti in un'inchiesta, lo ricordiamo, che prevedibilmente porterà ad un processo, ma adesso qual è la necessità per arrivare proprio all'individuazione chiara delle responsabilità?
Sì, innanzitutto buongiorno agli ascoltatori. Come ho ribadito in più occasioni e come ho sentito ribadire da colleghi tecnici, adesso è il momento di cercare di capire l'esatta dinamica, cioè cosa è successo. e non è il momento di strumentalizzare la tragedia, non è il momento di tirar fuori tutta una serie di cose che non vanno, che ci sono nell'edilizia, ma ci sono in tanti settori del nostro paese purtroppo, quindi è il momento di cercare di capire bene, di lasciar lavorare i periti, lasciar lavorare chi farà le indagini per capire cosa veramente è accaduto, perché solo allora potremo capire a chi addebitare o a cosa addebitare questa tragedia, queste morti che fanno male comunque sempre in ogni caso.
Nel giorno in cui c'è stata questa tragedia che ci ha toccato così da vicino, perché è accaduto appunto sul nostro territorio, ci è sembrata una cosa enorme, qualcuno ha parlato del nostro 11 settembre, cioè quello stesso giorno, facendo un esempio alle volte un po' clamoroso, me ne rendo conto per il numero di morti, per la portata internazionale dell'evento, ma soprattutto perché quel giorno ci sono stati in Italia altri 11 morti, per cui rispetto alla media nazionale, a quello che è accaduto quel venerdì scorso, con il nostro contributo è stato, come dire, non maggioritario, con ben 5 morti e 15.000 morti negli ultimi 10 anni. È una cosa che probabilmente non stiamo affrontando nel modo corretto. Siamo secondi in Europa con questo triste dato di morti invisibili. Dov'è il punto?
I punti sono tanti, ci sono tanti aspetti da rivedere, è stato
ma
detto.
Ma manca una questione di soldi, probabilmente, per fare più che controlli, per fare prevenzione.
Più che controlli, la prevenzione, perché nel caso dell'incidente che c'è stato, un controllo non so se avrebbe risolto. Il tema cruciale è il codice appalti, questo è stato detto da più fonti, perché ormai si affidano gli appalti solo al massimo ribasso, però ripeto, non si sa se è questo il caso. Però in generale il codice appalti, che tra l'altro questo governo ne aveva allargato le maglie rispetto a quello che era stato elaborato anche con la collaborazione di Cantone dell'ANAC a suo tempo. Quindi qui hanno alzato la soglia, hanno consentito più appalti a cascata, eccetera. Per cui anche questo l'ho dichiarato ieri, è un po' bizzarro che ora il governo dica stringiamo le maglie se prima le allargate. Quindi questo è l'aspetto principale, poi ci sono tanti altri aspetti, manca proprio la cultura della prevenzione e della sicurezza. Spesso vengono viste come adempimenti, fare dei fogli, delle pratiche, delle notifiche alla ASL, però magari sul posto di lavoro poi non si deve stare sotto un solaio che si getta, insomma, poi quindi
ecco,
va capito perché.
Dal punto di vista politico locale, rispetto a quelli che sono i contenuti anche di un programma elettorale condiviso, ragionavamo ieri con il professor Cartei dell'Università di Firenze sul legame tra ambiente e quelle che poi sono le dinamiche e le strategie urbanistiche di una città che deve anche ripensarsi in una maniera sostenibile. Rispetto a quello che è successo, ma naturalmente anche con il vostro contributo di forza politica, come e con quali contenuti incidete in questo aspetto del programma?
Allora, la città deve ripensare, la città innanzitutto è un organismo vivente, quindi non è una cosa che può rimanere lì museificata e statica, è una cosa che deve evolversi, deve crescere come tutti gli organismi. È chiaro che si deve misurare con l'ambiente in più punti. Da una parte ridurre le emissioni, e Firenze è candidata al 2030 ad essere alla neutralità climatica, ed è un obiettivo altissimo rispetto a altre città che ce l'hanno al 2050. Firenze è tra le 100 città d'Europa e le 10 d'Italia che si è candidata, e ha iniziato un percorso in tal senso. L'urbanistica si deve misurare, perché vanno progettati gli spazi verdi, non bisogna solo cementificare, a volte bisogna anche decementificare se possibile, quindi bisogna cercare di ripermeabilizzare delle aree che sono impermeabili adesso, quindi renderle ripermeabilizzate per assorbire le bombe d'acqua, per assorbire i fenomeni climatici estremi, ma soprattutto bisogna ridurre le emissioni, perché sono le emissioni poi che creano la crisi climatica, e in questo c'è di mezzo anche la mobilità, che è un tema enorme che riguarda Firenze, ma tutta la cintura, tutto l'Interland, perché il problema della mobilità non lo può risolvere Firenze da sola, se non con i comuni limitrofi dove vive la gente che poi viene a lavorare a Firenze.
In ogni caso, la candidata sindaca del PD e della coalizione, come gli altri candidati e candidate, sono anche candidati a essere sindaci della città metropolitana, diciamo così. Ma le faccio una domanda molto laicamente, nel senso che probabilmente anche, non voglio dire la retorica del volume zero, perché sarebbe una frase offensiva ed eccessiva, Però sta anche a voi riempire anche dei vuoti lì dove ci sono, eh? Per cui le dico con grande laicità,
certo.
Perché immaginiamo questa città come un organismo non vivo, appunto, dove tutto deve rimanere, dove c'è un vuoto. Invece, per esempio, se pensiamo al Viale Nenni, lì è stato riempito un vuoto in maniera, in alcuni punti, anche molto virtuoso, no? La grande strada che conduce da Firenze a Scandicci a partire dalla tramvia, ma non solo. Però che senso ha costruire un supermercato in una zona dove ce ne sono altri 10 nel giro di pochissimi centinaia di metri? Che le persone anziane che ci hanno raccontato quando siamo intervenuti sul posto, ci hanno detto: noi col nostro carrellino, senza prendere nemmeno la macchina, ci abbiamo due Selunga, due Coop, una Conad a piedi.
E aggiungo rispetto a quanto detto da Raffaele, le procedure urbanistiche sono corrette, l'impegno del privato rispetto alle opere di mitigazione lo stesso, però manca quella che è una risposta alle richieste di chi vive in quella zona e forse anche gettando un po' il sasso oltre l'ostacolo.
Ma lì, allora, quello è l'aspetto della partecipazione, del coinvolgimento della città nei processi partecipativi. Da noi lo si fa ancora poco, si è cominciato a farlo, ma non lo facciamo come in altri posti del Nord Europa. Col senno di poi, lì quell'area era del demanio, era il panificio militare. Uno avrebbe potuto darla al comune, il comune ci faceva un parco. Dal momento in cui la vende a un privato, il privato è chiaro che vorrà farci i suoi investimenti. Sul fatto che ci sono tanti supermercati in zona, è una questione di mercato. Io non lo so che analisi fanno, forse per rubarsi la clientela, non lo so, perché probabilmente loro calcolano il bacino d'utenza. Quindi c'è anche una sorta di risico, c'è quella
sì, sì,
deve
sì.
Esserci anch'io. E quindi alla fine si riduce a quello. Il grosso sarebbe, cioè la cosa ottimale sarebbe stata quella di perché c'era già il cemento lì, cioè non è cementificazione, è una rigenerazione di un pezzo di città. Quindi la cosa ottimale sarebbe stato demolire e lasciare uno spazio aperto. Però questo non si può fare, non si può chiedere al privato.
Veniamo a due macro temi del programma che sicuramente speriamo vedranno un contributo di Verdi Firenze, Europa Verde. Parliamo naturalmente dell'alta velocità, della questione del sottoattraversamento, che naturalmente anche alla luce degli ultimi fatti crea apprensione, questa talpa che sta scavando sottoterra, e la questione dell'aeroporto, dell'ampliamento dell'aeroporto. Come inciderà Europa Verde nella coalizione in questi ambiti?
Allora, sull'aeroporto noi siamo contrari, l'abbiamo detto anche quando eravamo con Gianni, in coalizione con Gianni per le regionali, e secondo noi non serve un nuovo aeroporto, ma serve metterlo a sistema con Pisa. Quindi questo è uno degli elementi che ci distinguono rispetto ad altri partecipanti alla coalizione. È la biodiversità, cioè abbiamo delle opinioni diverse che possono anche coesistere e possiamo anche sperare di convincere della bontà della nostra posizione. Comunque è un tema anche questo che non è di livello comunale, anche se poi ci riguarda perché l'aeroporto è a Firenze, ma è un tema sovraordinato, di dimensione quantomeno regionale. Per quanto riguarda l'alta velocità, noi siamo sempre stati favorevoli alla cura del ferro e che anche qui ci stiamo mettendo 15 anni, 20 anni di cantieri. Poi chiaro, l'apprensione c'è sempre quando c'è un cantiere, ma se le opere si fanno bene, anche lì io faccio sempre gli esempi di altre città dell'estero. A Parigi passa sotto la Senna e la metropolitana, quindi oggi siamo in grado di fare tutto. Quindi se riusciamo a farlo e abbiamo degli appalti fatti bene, abbiamo delle ditte competenti che lavorano, anche i danni, diciamo, il rischio si riduce quasi allo zero. Il rischio zero non esiste, ma si riduce. Sono infrastrutture come la tranvia, sono infrastrutture che secondo noi sono utili per lo sviluppo o per comunque la crescita di questo organismo vivente che è la città e l'Interland. Bisogna fare prima, secondo me, non bisogna metterci tutto questo tempo, non dobbiamo fare cose
per fare
che
prima
poi...
Però bisogna anche che il pubblico sia in grado di controllare che venga fatto bene, cioè il legame con la fiducia poi del cittadino rispetto a quello che può essere un'utilità successiva parte da questo.
Sì, secondo me c'è anche un aspetto di indecisione politica in certi casi, perché ci sono stati casi in cui si fa, poi non si fa, si ripensa, poi la lasciamo a Santa Maria Novella all'alta velocità, no, la portiamo lì perché abbiamo già scavato la galleria commerciale, però lì non rende, mentre in Santa Maria Novella sì, perché ci sono più flussi. Cioè c'è anche un aspetto appunto di tenuta di una direzione costante, anche quando c'è continuità politica come a Firenze. Non è che c'è stato l'alternanza destra-sinistra, bene o male tutte le giunte che si sono succedute negli ultimi anni sono in continuità, però nel rapporto poi col privato, in questo caso Ferrovie, ci sono stati tanti ripensamenti o comunque piccole scaramucce, perché magari qualcuno, anche perché dopo 15 anni le condizioni all'intorno cambiano, quindi forse davvero non è più conveniente o non è il caso.
È la stessa domanda che abbiamo fatto anche a Sinistra Italiana. Vi mette in imbarazzo il dialogo per alcuno inevitabile tra il PD e Italia Viva?
A noi personalmente no, anche perché noi la coalizione si è già costituita. So che quando sono state fatte le consultazioni in cui, a cui abbiamo partecipato anche noi, è stata sentita anche Italia Viva. Ora, il fatto che non sia entrata, voglia entrare adesso, eccetera, destabilizza ovviamente tutta la coalizione. Però io vedo che sta tenendo abbastanza bene, insomma, non ci sono grossi, a parte Sinistra Italiana che ha manifestato una posizione più rigida rispetto agli altri, però non credo che alla fine scalfirà più di tanto la coalizione.
Sta ritardando invece il confronto sui contenuti all'interno della coalizione?
Quello un po' sì, perché se si continuano a fare tatticismi, alla fine si perde tempo sui contenuti. È vero che quest'anno la campagna elettorale c'è, il tempo c'è, però stringe, saranno una centinaio di giorni e quindi bisogna lavorare al programma, lavorare alle proposte, piuttosto che pensare alle pedine, insomma, questo.
Proposte che come vengono valutate, se ci sono, rispetto all'altra area che potrebbe essere riempita nel centro-sinistra, parlo di Cecilia Del Re e Tommaso Montanari. Voi siete stati fortemente critici rispetto all'evento e anche alla portata, dite, non propositiva ma solo di contestazione dell'associazione che poi sfocerà in una lista civica.
Sì, io questo lo ribadisco, su Montanari in particolare, io l'ho avuto varie occasioni, l'ho anche incontrato in alcuni dibattiti, è bravissimo, un grande oratore, è bravissimo anche a trovare i punti critici, e ce ne sono, per carità, non è che governare Firenze sia facile, quindi ci sono degli elementi, però non ho visto la proposta in quella, non sono andato lì personalmente, ho letto i giornali, non ho visto la proposta. E la Cecilia Del Re, io ho stima di lei, ci ho avuto a che fare molto avendo avuto la delega all'urbanistica. Niente, le auguro di raggiungere i suoi obiettivi, però secondo me questa divisione della sinistra non giova, agevola soltanto la destra, questo di avere più formazioni, da Italia Viva alla nostra coalizione, a Del Re, con Montanari e la sinistra estrema, rischia di drenare voti che possono portare al ballottaggio.
Altra domanda sul disagio: vi mette a disagio il fatto che in questa campagna elettorale il tema dell'ambiente sia veramente relegato all'ultimo posto? Le riflettevamo, appunto, come diceva prima Chiara giustamente, proprio su questo, cioè l'ambiente, che è veramente un tema globale, nel senso che probabilmente un intervento e un impegno incredibile di Firenze viene vanificato da un giorno di Mumbai passato male, diciamo così, quindi viene forse demandato a questa dimensione globale. Però è un problema di tutti, dal cittadino all'amministratore della piccola città, della grande città, e dell'impegno individuale e di quello collettivo. Come vi sentite in una campagna elettorale dove questo tema non c'è, o c'è poco?
Ma potrei dire che ci siamo abituati, perché ormai non è la prima volta, e poi ci succede spesso di dire noi l'avevamo detto, quindi non ci fa particolarmente... non ci entusiasma particolarmente, però succede. E il tema dell'ambiente è un tema cruciale, sì, perché la crisi climatica è la madre di tutte le crisi. Anche qua assistiamo a tutta una serie di negazionisti, complottisti, eccetera, però io credo che si risolverà, comunque siamo chiamati a un cambio di paradigma culturale, non dobbiamo aspettare le leggi, anche perché la politica e l'amministrazione è più lenta rispetto ai cambiamenti del mondo in generale. E quindi deve entrare nel DNA delle persone. Quando vai in Austria, in Germania, eccetera, ti accorgi che loro fanno ecologia per cultura, perché ci credono. Io una volta chiesi a Friburgo a un amministratore che aveva organizzato un quartiere, il quartiere Vauban, che tutti andiamo a visitare, che è come la caserma Lupi di Toscana, stessa storia, gli chiesi in quanto tempo ammortizzavano il fotovoltaico verticale, perché lo vedi sui palazzi, e lui non capiva la domanda. Ammortizzare per loro, dice, io lo faccio perché voglio l'energia pulita. Da noi a quell'epoca stavamo a valutare se si ammortizzava in 11,2 11,4 anni l'investimento. Quindi da noi, se si continua a fare solo per economia, non la vedo bene. Cioè, noi abbiamo trasformato l'economia in green. Dobbiamo fare il contrario, dobbiamo trasformare l'ecologia in economia.
Ecco Raimondi, in conclusione su questo forse vi seguono di più le giovani generazioni, anche sì, come ragionamento e in questo senso a fronte della larga fetta di astensionismo che speriamo si riduca nel prossimo appuntamento elettorale, come sperate di intercettare quella sensibilità che viene appunto da una fascia giovanile della popolazione che si deve tradurre anche in esercizio del diritto di voto?
Esatto, i giovani sono i più sensibili anche perché sentono la pressione, perché tanto riguarderà più loro che noi il problema. E io lo dissi anche alle regioni in occasione delle regionali, ho incontrato molti giovani su questo tema e noi pensiamo che sia necessario un patto intergenerazionale, perché noi sappiamo come vanno certi meccanismi, anche perché ne siamo stati gli artefici in alcuni casi, ma forse non abbiamo più tanto entusiasmo, siamo un po' disillusi eccetera. Loro possono avere l'entusiasmo del giovane ma possono non sapere come funzionano certe cose, per cui secondo me insieme possiamo cercare di metterci una toppa, diciamo, tanto tornare indietro di 2 gradi ci vogliono secoli, quindi non è una cosa, basterebbe già arrestare il fenomeno e lavorare in logiche di adattamento.
Questo ha a che fare anche con un certo atteggiamento nei confronti di proteste che comunque rimangono innocue in qualche modo, mi riferisco all'ultima generazione estremamente criminalizzate.
Esatto,
diciamo così.
Vengono...
Voi come vi ponete di confronto?
Allora vengono questi? Criminalizzati, ma secondo me hanno il grosso merito di scuotere le coscienze, come Greta, no? Dice, ma Greta cosa fa? Greta non deve fare, Greta deve scuotere le coscienze, e poi sono i politici e gli amministratori che devono fare. Così anche l'ultima generazione, uno che butta una vernice lavabile su qualcosa, è chiaro che non vuole provocare, vuole scuotere. E vuole stimolare gli adulti o comunque i decisori a fare qualcosa.
Sono le 8:59 minuti, siamo in conclusione di questo approfondimento di Tutti al Voto, speriamo appunto di riavere Raimondi o comunque esponenti di Europa Verde e Verdi Firenze per tornare a parlare dei contenuti, del programma, di una campagna elettorale che ancora non ha tutta la platea delle candidature sul territorio definita. Raffaele, prossimo appuntamento domani, avremo i 5 Stelle qui da noi, ovvero Roberto Blasi, il capogruppo dei 5 Stelle in Palazzo Vecchio. Ringraziamo nel frattempo Egidio Raimondi
grazie
per essere
a voi,
stato
buona
con
giornata.
Noi.
Egidio, grazie. Noi ci spostiamo nello studio radiofonico perché sarà con noi Aldo Cazzullo tra poco, per cui le nostre trasmissioni proseguono. Restate con noi.
Controradio Club, il club degli ascoltatori di Controradio. Visite alle mostre, da Palazzo Strozzi e CCCP a Reggio Emilia. Viaggi dall'India a Napoli. Gratis al cinema La Compagnia per Critico per un giorno. Gratis alla Rock Contest. Sconti fino al 50% su spettacoli e concerti. Le iniziative della radio in esclusiva. È bello essere soci del Controradio Club, sicuramente per tutte le agevolazioni e vantaggi, ma soprattutto perché ti garantisce di poter continuare ad ascoltare ciò che ami sentire. Controradio. Entra anche tu nel club degli amici di Controradio. Puoi farlo in radio dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio o online su www.controradioclub.it. Ciro Masella, attore dell'anno 2021, omaggia a Nikola Tesla nello spettacolo Il funambolo della luce. Un viaggio poetico tra parola, danza, immagini e musica che racconta l'uomo che illuminò il mondo. Personaggio visionario e così proiettato verso il futuro da essere oggi luminosamente contemporaneo. Venerdì 23 febbraio alle 21 al Teatro delle Arti di Lastra Assigna. Seguici sui social @ Teatro delle Arti.
Contro Radio. Charlie Clark, no way home.
Alle 9 passate da 5 minuti, con piacere vi diamo conto di una presentazione che si svolgerà sabato prossimo alle ore 21 al Teatro della Comunità Giovanile San Michele a Firenze, Quando eravamo i padroni del mondo, Roma, l'impero infinito. Naturalmente parliamo del libro di Aldo Cazzullo, che abbiamo in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
Un racconto, una storia con la S maiuscola, ma piena di dettagli e curiosità, che ci porta a riflettere sul perché di questa longevità e anche di questa fascinazione nei confronti dell'impero romano anche da parte delle giovani generazioni. Cazzullo.
Beh sì, è diventato virale su TikTok, no? La domanda: quante volte al giorno pensi all'impero romano? Ma in realtà ci pensiamo spessissimo, anche quando non ne siamo consapevoli, perché noi italiani poi parliamo una lingua che deriva da quella dell'antica Roma, percorriamo strade tracciate dai romani, pensiamo solo alla Cassia, abitiamo città fondate o rifondate dai romani, e in qualche modo siamo gli eredi, non tanto geneticamente, ci siamo mescolati con altri popoli, certo. Però Roma continua ad abitare il nostro immaginario, dal cinema ai fumetti, dai film che vedevamo da ragazzi fino a Gladiatore. E sapete come, ricordate come finisce Gladiatore? Tutti ricordano come comincia, no? Al mio segnale scatenate l'inferno. Gladiatore finisce con Decimo Massimo Meridio che dice: c'era un sogno che era Roma, sarà realizzato. Il sogno di Roma è il governo universale, una comunità vasta come il mondo, in pace non perché imbelle, divisa, ma proprio perché forte, coesa. È un sogno che sembra veramente molto remoto in questo momento, ma proprio per questo vale ancora la pena essere sognato.
Un sogno kantiano di governo universale del mondo, per intenderci. Ma come dire, lei che è un giornalista, si usa sempre queste frasi fatte, no? Un giornalista di razza, eccetera eccetera, come le è venuto in mente di andare a scavare così lontano, data come dire un'attualità che comunque ci dà tanto da lavorare, diciamo, per intenderci?
Ma intanto le questioni che gli antichi romani dovevano affrontare sono molto simili a quelle che dobbiamo affrontare noi: dall'immigrazione, metà della popolazione di Roma era di origine nordafricana, fino appunto alla guerra permanente. Roma era sempre in guerra, e purtroppo anche noi stiamo gestendo una serie di guerre che si susseguono una dopo l'altra. E poi nei miei libri ho sempre cercato di ricostruire la storia e l'identità italiana. Ho scritto libri sulla resistenza, sul fascismo, sulla ricostruzione, prima ancora la prima guerra mondiale, il risorgimento, Dante, quando tutto comincia. Ma in realtà poi le origini della nostra cultura sono nell'antica Roma. Non a caso Dante sceglie Virgilio come guida nell'aldilà, perché Virgilio è il ponte che gli serve per conciliare, no, la classicità e la cristianità, la Roma dei Cesari e la Roma dei Papi. E da questo incontro nasce l'umanesimo, nasce in Toscana, nasce a Firenze, e l'umanesimo, la cultura umanista e cristiana, è il vero motivo per cui l'Italia è importante nel mondo, non solo perché le mozzarelle sono buone o la Ferrari è veloce, ma perché qua è nata questa idea. E in fondo l'Occidente, che resta la parte più brutta del mondo dove vivere tranne tutte le altre, è una costruzione retta sulle fondamenta dell'antica Roma.
Lei dice che l'impero romano non è mai finito in qualche modo. Ora l'impero romano, al massimo della sua espansione, faceva impressione, ma non è stato il più grande impero della storia dell'umanità. Che cos'è che però ha lasciato questa traccia indelebile nei secoli?
Beh, ogni imperatore si è sentito il nuovo Cesare e ogni rivoluzionario si è sentito il nuovo Spartaco. Tutti gli imperi della storia si sono presentati come eredi dell'impero romano: Impero Romano d'Oriente, Sacro Romano Impero, Zar e Kaiser, impero russo, impero tedesco, sono parole che derivano da Cesare. L'impero britannico teneva l'India con un esercito composto in buona parte da soldati indiani, proprio come Roma teneva bada i barbari con eserciti formati da barbari. Ma quello che assomiglia di più all'impero romano è l'impero americano. Gli americani, proprio come i romani, quando sconfiggono un popolo lo inglobano nella loro rete di alleanza. Hanno fatto così con noi, con i tedeschi, con i giapponesi, e anche i romani facevano esattamente così, trasformavano gli alleati in nemici.
Lei ha
i nemici in alleati,
ecco, certo. Ha ricordato,
volevo vedere se eravate pronti.
Ha ricordato l'elemento di forte inclusività dell'impero romano, a partire poi da la figura, quella di Enea, che era il migrante per eccellenza. Forse non tutti se ne ricordano, insomma, tornando a una riflessione sulle origini.
Beh sì, quando Virgilio con l'Eneide deve scegliere un progenitore per Roma, qualcuno diceva, beh, noi discendiamo da Ulisse, l'eroe più astuto, no, da Achille, l'eroe più forte. Invece no, lui sceglie Enea, il più pio, il più misericordioso. E Enea, appunto, lo ricordava giustamente lei, è un migrante, un profugo, un eroe sconfitto, fugge da una città in fiamme con il padre sulle spalle e il figlio per mano. E in questa pietas, in questa misericordia, ecco, questo è il sentimento romano in cui i cristiani riconoscono se stessi, anche da qui la scelta di Dante. Poi Virgilio, voi sapete che aveva previsto la nascita di un puer, di un bambino che veniva a cambiare la storia, a riscattare l'umanità. E ecco, i cristiani pensarono che Dante, che Virgilio avesse visto la nascita di Gesù. Naturalmente lui pensava invece a un nipote di Augusto, però Virgilio era considerato nel Medioevo l'uomo più saggio mai esistito, una sorta di mago. Ancora adesso, se andate sulla tomba di Virgilio a Napoli, un posto bellissimo che è stato recentemente riaperto, ci sono ancora le lettere che i napoletani scrivevano e scrivono a Virgilio per chiedergli una grazia, come se fosse un San Gennaro ante litera.
Sì, infatti è vero, questo è molto vero, anche se, come dire, c'è questa profonda diversità tra Roma, che è Caput Mundi, appunto, che è la capitale del mondo, e Napoli, che invece basta a se stessa, quindi esaurisce tutto il mondo in se stesso. In questo momento parlare di Roma significa anche parlare, come dire, delle strumentalizzazioni del secolo scorso fatto di Roma, dell'impero, della romanità, no? Anche attraverso le simbologie, l'aquila, il saluto romano. Il saluto, siamo caduti sul saluto romano. Cazzullo è ancora con noi, possiamo sentire se riusciamo a ripristinare anche le tecnologie di questa emittente.
Hanno una
reticenza nei confronti,
un atteggiamento respingente
di certe tematiche.
Nel frattempo approfittiamone per ricordare che sì, il libro Quando eravamo i padroni del mondo, Roma, l'impero infinito, la presentazione del libro di Aldo Cazzullo avverrà sabato 24 febbraio alle ore 21 presso il Teatro della Comunità Giovanile San Michele a Firenze. Un'occasione da non perdere, di confronto, di riflessione. Abbiamo riattivato il collegamento, Raffaele.
Con molti ospiti.
Scusa, sì, sentivo questa, molto interessante quello che stavate dicendo sul fatto che Roma è stata strumentalizzata, è stata usata, e Mussolini se l'è impossessato, no? A cominciare dai fasci e dalle aquile. Ma l'aquila è anche il simbolo degli Stati Uniti d'America, e anche i fasci, perché ci sono sulla Lincoln, la statua di Lincoln, Lincoln Memorial di Washington, è seduta su una sedia dove ci sono i fasci. Il presidente del Senato americano, si chiama Senato, non è seduto sul rostrum, si chiama proprio così.
E allora stiamo perdendo il collegamento, mannaggia, perché avevo una domanda che riguardava l'attualità e che avrei avuto interesse a rivolgere a Cazzullo. Prego Mirko Roppolo di fare un ultimo tentativo per vedere se riusciamo a riattivare il collegamento e poi...
No, ma infatti non lo molliamo.
Ci proviamo sia con WhatsApp che con la linea telefonica normale, vediamo di fare in tutti i modi, perché lo volevo riportare all'attualità della cronaca di queste ore del cantiere di Via Mariti rispetto a quello che ci possono insegnare gli antichi romani. Sarebbe una riflessione interessante da poter condividere.
Molto interessanti.
Erano architetti pregevoli, i materiali soprattutto erano durevolissimi, come ne abbiamo insomma testimonianza, e tutto questo dovrebbe far rifletterci. Cazzullo, davvero approfittiamo un ultimo minuto della sua disponibilità per una riflessione che la riporta alla cronaca tragica di questi giorni a Firenze, il crollo del cantiere e tutto quello che rappresenta emblematicamente per il modello sociale economico di sviluppo, ma soprattutto in riferimento agli antichi romani, che dicevamo erano architetti pregevolissimi, i materiali erano durevoli e durano tutt'oggi le loro opere. Ecco, cosa dovremmo imparare da allora e cosa invece abbiamo tradito?
Se parliamo di lavoro, il buco nero della civiltà romana, quando diciamo Roma non dobbiamo pensare a una città ma a una civiltà, il buco nero di Roma era la schiavitù, e questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordarci. Però mi sa che ci stiamo tornando, perché quando vedo appunto lavoratori in nero in un cantiere così importante in una città come Firenze, che costituisce proprio la civiltà italiana, sono cose inaccettabili, intollerabili, che ci mettiamo in causa tutti. Il lavoro non deve essere in nero, il lavoro deve essere regolamentato, il lavoro deve essere emerso, deve essere pagato dignitosamente. Sono cose fondamentali della nostra stare insieme, della nostra cultura, della nostra società, ma sono cose che purtroppo stiamo perdendo e dobbiamo assolutamente riconquistare.
Aldo Cazzullo, grazie. Poi sicuramente nel corso della presentazione si riuscirà a sviluppare quell'altro aspetto dell'attualità a cui prima accennava, essendo anche studioso, come dire, dei fenomeni dittatoriali del Novecento e di come quei fenomeni si sono appropriati di questa memoria che è comunque straordinaria. A dir poco, quando eravamo i padroni del mondo, Roma, l'impero infinito. Buona giornata, grazie.
Grazie, un caro saluto a tutti voi.
Different state, spending every night with a different date. I come into town and have a look around. Then I find a guy who wants to get down. I got boys all over the road. I got boys helping me unload. 40 boys in 40 nights. I got no time to see the sights. Sometimes I nibble and sometimes I
noi dissertavamo con Cazzullo, Raffaele, ci arrivavano messaggi disperati dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici che si trovano in macchina nella zona di Prato. Abbiamo segnalato in apertura di questa trasmissione, stamattina l'autostrada è bloccata da Pistoia per Firenze, sono entrata alle 7.55, se va bene arrivo alle 9.30, ci segnala Miriam con tanto di foto di uscita Prato Est che non è solo rossa, è viola, diciamo, per quanto riguarda il congestionamento. Non sappiamo cosa dirvi se non sostenervi con i nostri contenuti, la nostra conduzione. Poi ci sarà Mirko Ropolo che vi traghetterà, a proposito di Dante, vi traghetterà verso Silvano di Benedetto Ferrara. Tanti messaggi ci sono arrivati anche durante Tutti al Voto con i Verdi, e bisognerà trovare il modo di spostare il WhatsApp anche nel nostro studio Contro Radio Web TV per animare anche dei vostri contenuti, dei vostri suggerimenti, il confronto, le interviste con gli ospiti di questa campagna elettorale, che è una cavalcata proprio verso
le volte giugno. Un po' piccantucci commenti, devo dire,
su WhatsApp, non si risparmiano i nostri ascoltatori. Ma veniamo a un tema su cui vogliamo stare, perché continua la polemica, ma noi andiamo sui contenuti. Comunque, oltre 80 organizzazioni, tra cui COSPE, ARCI, AMPI, hanno aderito al convegno Pace, Giustizia e Medio Oriente. Si terrà sabato prossimo alle 15 in Palazzo Vecchio, Salone dei 500. Tra gli ospiti anche lo storico israeliano Ilan Pappé, l'evento attaccato da più parti perché ritenuto troppo vicino alle posizioni palestinesi, è stato difeso ieri in una conferenza stampa dal presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, intervistato dalla nostra Viola Giacalone.
Del sabato prossimo vogliamo mettersi nell'ottica di capire in quella terra martoriata che è la Palestina cosa e quali proposte si può fare dopo la pace, perché prima o poi un momento di cessate il fuoco arriverà. Io dico che sta arrivando troppo tardi, perché appunto le vittime sono tantissime, il disastro umanitario che è lì dal verificarsi è una cosa che non fa assolutamente onore all'umanità, anzi responsabilità dell'Europa, ma delle organizzazioni nazionali internazionali è evidente. Allora noi ci dobbiamo anche interrogare su cosa e che tipo di pace duratura vogliamo costruire per dopo, e per questo a nostro giudizio c'è bisogno di elaborare nuovi percorsi di pace. È un convegno internazionale con ospiti prestigiosi che hanno dedicato la loro vita allo studio e alla situazione, hanno vissuto in prima persona, stanno vivendo in prima persona quello che accade in quei territori, e quindi sono una testimonianza vera, viva. Quindi sono in grado anche di dare dal loro punto di vista delle prospettive. Non fa parte della nostra tradizione quella di censurare, no? Quindi io ho avuto delle pressioni che mi dicevano di revocare l'invito, ma è assolutamente fuori contesto, perché non è questo l'intenzione. L'intenzione è quella di ascoltare e di, ancora una volta, provare a mettersi nei panni delle ragioni dell'altro. Se non ci liberiamo dai pregiudizi, alle convinzioni che abbiamo e che arrivano da lontano, noi dei passi avanti non li faremo mai. Quindi io sono molto invece propenso e voglioso di ascoltare queste posizioni e di provare a capirle.
Di un cratere profondo, di quel corpo che non...
con il sottofondo dei Subsonica, mattino di luce, io chiedo di commentare questa notizia che leggo dal televideo a Raffaele Palumbo. Non potrei avere commentatore migliore accanto. Voragine a Napoli, inghiottite due auto. Ora parte tutto, si è aperta nella zona di San Martino, si è sfiorata la tragedia, quindi ne possiamo parlare con contezza che, insomma, l'epilogo non è stato dei più tragici, ma due le automobili inghiottite.
A Napoli sono 2500 anni che si sfiora la tragedia e mi stupisco che la cosa faccia notizia, perché il tuffo sottostante è stato usato per utilizzare la città sovrastante, per cui capita spesso, forse,
cioè
non
questi
lo so,
sono ecco, riusciti a uscire dall'auto, eh?
Sì, perché c'era un'auto in sosta e un'altra invece che stava transitando, sono riusciti ad uscire e hanno riportato ferite lievi. Però ci sono zone della città dove in passato, ma in un passato recente, è una cosa del tutto consueta, perché c'è un pezzo di città che è vuota letteralmente sotto, o è, come avrebbe detto Walter Benjamin, porosa, e quindi la vediamo anche in questa notizia che è l'ultima che compare sui nostri schermi.
Non è un assist per il viaggio a Napoli di maggio questo.
No, anche perché ha avuto un successo veramente straordinario, in una settimana, con una lista di attesa di altre 10 persone, insomma, veramente molto, in questo momento è molto molto cool, come si direbbe, la meta di una città in enorme trasformazione che rischia anche Napoli, a proposito dei problemi su cui agiamo. Per quanto riguarda la città di Firenze, rischia una venezizzazione, davvero, una quantità di persone, di turisti che si vedono a Venezia, che si vedono a Firenze, e che soltanto 30 anni fa a Napoli era inimmaginabile vedere anche in misura molto, molto ridotta. Per cui è un tema, quello dell'overtourism, che sta incominciando a dilagare nel nostro paese, che per quanto molto piccolo rispetto ad altri paesi ha una quantità di cose da visitare e da vedere strepitosa.
E non perderemo occasione per tradurlo anche in altri viaggi del Controradio Club. Newsline, la fascia mattutina, sta per terminare. Ci risentiremo nel GR regionale delle 12.47, nella fascia pomeridiana di Newsline delle 18.15. Tu, Raffaele, sarai in collegamento oggi pomeriggio proprio dalla manifestazione dei sindacati. Lo sciopero nazionale, via Mariti, adesso stanno scattando dalle 9 alcuni dei provvedimenti che riguardano la viabilità, perché si preannuncia una partecipazione importante.
Sì. Tra le altre cose c'è una mobilitazione che riguarda veramente tantissime città, non solo toscane ma italiane più in generale, cioè ci sono ore di scioperi praticamente in tutta Italia per questa vicenda che è accaduta tragica a Firenze, per cui dalle 16.30 poi ci saranno il segretario generale della CGIL e della UIL, Landini e Bombassei, e una grande manifestazione vicino a quel cantiere maledetto dove appunto questa notte è stata ritrovata l'ultima delle 5 vittime su 8 persone, 3 sono rimaste gravemente ferite.
La cronaca anche sul nostro sito controradio.it e poi in diretta dal cantiere con Domenico Guarino anche nel giornale radio di pranzo. Ci scrivete al 342 81 04 111. Grandi Brilli e Palumbo, Augusto, e qui pensavo facesse un riferimento, no, alle citazioni dell'impero romano di Cazzullo, invece no, è proprio Augusto, socio Controradio Club da Tonara, Sardegna.
Questa è una cosa che ci allarga il cuore, nella speranza anche di ricevere per quest'estate qualche invito, vabbè, ma lasciamo perdere.
Andiamo avanti. 9:28 minuti, grazie per averci seguito, rimanete naturalmente su Controradio.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.